Se con Enrica si è pensato di fare appunto stamattina una specie di rilettura dei grandi temi, e nel pomeriggio di poterla calare, come già stamattina si è visto che si deve fare, nel contesto della vita cristiana, poiché è un libro che continua a condurre il popolo di Dio, è una lettura comunitaria, nel senso che noi attribuiamo questo libro in questo tempo un suo valore creativo. Qualsiasi pagina della scrittura, ma particolarmente quella che decidiamo di leggere insieme, ha un valore creativo. E proprio perché ci troviamo in questo ritiro, perché ci sono le diverse componenti di questa nostra famiglia, diventa ancora più necessario insieme dedurne con alcune indicazioni che ci rafforzino nella fede e ci aiutino a comprendere il disegno di Dio su di noi, dove ci conduce. Dato che in questa lettura dell'ora nona il nostro calendario non prevede una lettura propria, ho chiesto a Massimo se leggeva questi versetti, che sono un po' come una gemma all'interno di tutto il libro dei numeri, come valore perenne e come incarico che non ha delle condizioni, se si pensa agli altri riti che sono così carichi di prescrizioni o anche di come poter portare a compimento un rito, ecco. O anche pensare al ruolo che hanno i sacerdoti, e in questa prescrizione che il Signore dà c'è una volontà determinata del Signore di fare che cosa, di benedire e di far sì che questa parola creatrice in noi di benedizione riporti l'uomo, nonostante le sue traversie, là dove lo vuole condurre, di camminare alla luce del suo volto. Detto così sembra che sia, noi potremmo dire, questa lettura, quando è che trova il suo inveramento, quando fanno il becchero d'oro, quando mormorano, quando... Cioè, questa lettura, questo testo qui, abbiamo appena terminato i capitoli 22, 23 e 24, no? E c'è questo re di Moab, dice, vieni a maledire questo popolo. Gli altri si erano un pochino confrontati a diversi livelli, questo re di Moab pensa che una parola possa sconfiggere questo popolo, che è il contrario di quello che la parola di Dio mantiene su questo popolo, perché il popolo benedetto non può più essere toccato da nessuna parola che venga a sminuire il valore della benedizione. E quel testo lì che viene letto, si potrebbe dire, è un ricamo a contrario di ciò che il mondo, il potente del mondo, sfruttando anche, chi si interroga, ecco, questo Balaam, che in parte è un po' così, ecco, in parte ha un potere enorme, E tutti i sacrifici che fanno sette altari, e se lo si leggesse nella sua quotidianità, è uno sforzo enorme per far sì che una parola annienti questo popolo. Dice, ma ti avevo chiamato per maledirlo, ma non benedirlo così tanto, no, e tante altre ripetizioni che ci sono. E per il Signore resta questo popolo, ha sul suo capo chi lo benedice e soprattutto il suo impegno di voler benedire il suo popolo. Ecco, questo è un titolo. Il secondo, che un po' mi è sorpreso, ma lo riprendo volutamente, e stiamo leggendo come lettura complementare i Filippesi. Il testo che è stato a Sesta dice così, nel capitolo secondo della lettera ai Filippesi, del versetto 12. Quindi, miei cari, obbedendo come sempre, non solo come quando ero presente, ma molto più ora che sono lontano, attendete alla vostra salvezza con timore e tremore. E Dio infatti che suscita in voi il volere e l'operare secondo i suoi benevoli disegni. Fate tutto senza mormorazione e senza critiche, perché siate irreprensibili e semplici figli di Dio immacolati in mezzo a una generazione perversa e degenere, nella quale dovete splendere come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita. Allora, nel giorno di Cristo, io potrò vantarmi di non aver corso in vano né in vano faticato, e anche se il mio sangue deve essere versato in libagione sul sacrificio e sull'offerta della vostra fede, sono contento e ne godo con tutti voi. Allo stesso modo anche voi godetene e rallegratevi con me. Questo testo prende tre o quattro tesi fondamentali del Libro dei Numeri. La prima parola che abbiamo richiamato questa mattina è che questo popolo, quante volte Mosè e Aronne, Mosè e il popolo, fecero come il Signore aveva comandato. Quindi c'è una sottomissione di obbedienza a quello che hanno sentito e visto, e quando invece c'è un ragionamento, una ribellione, e questo popolo invece di essere splendente in qualche modo, rafforzarsi sulla parola di Dio, e diventa un popolo che non sa più compiere le sue opere. Quindi il primo criterio che lega chiunque e con il proprio Dio è l'obbedienza per amore. Dice attendere alla vostra salvezza con timore e tremore. Altre due parole che sono contenute in questo testo di fronte ai grandi prodigi, che poi possono essere visti più come uno stupore per il fatto che noi siamo partecipi di eventi che ci potrebbero in qualche modo soltanto sconvolgere, ma il timore che qui vuole suscitare è un timore di ringraziamento, di lode. Il testo, la parola più forte è: Dio infatti suscita in voi il volere e l'operare secondo i suoi benevoli disegni. Questa affermazione ci sfugge molto. Ecco, siamo in balia della nostra caparbietà e sappiamo conoscere il bene ma non lo sappiamo fare, e avremmo forse un'intuizione di cosa sia giusto ma poi non riusciamo a compierlo. Dio è con noi, sì o no? E questo Mosè ci sta conducendo in un deserto dove noi e i nostri figli troveranno la morte, perché non stavamo meglio in Egitto? E dove è questa terra promessa? Questo Dio ha voluto scegliere un piccolo Mosè e suscitare nel cuore che Dio manda a compiere tutta la sua opera. Eppur ricevendo, diciamo stamattina, dov'è che Mosè ha disubbidito per non entrare nella terra promessa? E i rabbini che sempre difendono Mosè dice che quando ebbe il compito di portare l'acqua al popolo, e la sua fede fu una fede un po' commista, a dubbio. Non credette nella potenza della parola, ecco, prese con sé il bastone per potere due volte la roccia e quando bastava la parola. Nell'intento che un papà si accorge se un figlio ubbidisse di tutto cuore o ubbidisse un po' così. E perché l'ubbidienza non abbia delle sfumature, ma Mosè non è che si lamenti perché non entra nella terra. Anche in questo è il servo fedele. Vedete che questo Dio sa che lui porterà nella terra questo popolo, perché l'impresa non è un'impresa umana, non è un'impresa di forze, e Dio ha voluto immettere dentro questo popolo e dice ti riporterò nel paradiso in comunione con me. Ecco, all'interno di queste vicende, anche quelle più difficili, c'è questa luce. Poi l'altra ci fa Dio, perché siate irreprensibili e semplici figli di Dio immacolati. Questa parola immacolata noi non la sappiamo cogliere, non c'è un animale, non c'è che possa essere presentato a Dio se ha una macchia, se ha un difetto. Noi a mattutino stiamo leggendo il Levitico, comunque tutta la scrittura, e anche fino al Nuovo Testamento, non si può presentare al Signore un offerto che abbia un difetto. Non si può presentare al Signore un'offerta che abbia un difetto. Ecco, e il Signore ha voluto fare di noi, con tutto quello che abbiamo addosso, di mormorazione, di giudizio, un popolo immacolato, cioè di una purezza tale che possa essere la stessa purezza di Cristo. In questo senso il Nuovo Testamento e San Paolo nei Filippesi, perché lo dice? Perché poco più sopra ha detto che Gesù umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce, per questo Dio l'ha salvato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Ecco, in questo evento di obbedienza estrema, non di Mosè ma di Gesù, nasce un popolo nuovo che siamo noi. E per noi dove? Quando siamo bravi o non siamo bravi? Quando sappiamo per fede che apparteniamo al Cristo. Quando in mezzo a questa generazione perversa non diciamo fanno tutti così, perché vorrebbe dire adattarsi ai criteri che in questo mondo sembrano vincere. E noi dovremmo invece per fede, ma anche che noi vacilliamo, il Cristo presso il Padre si è assunto questo compito di attirare a sé ogni creatura, di purificare nel suo sangue, di renderla così monda, così immacolata, e perché lui poi non ci sia più l'ira che sovrasti gli uomini, ma ci sia questa misericordia che il Signore ha ottenuto per sempre. Quindi c'è in atto una distribuzione dei popoli, sempre tutti intorno alla tenda, una distribuzione dei ruoli, un compito dei sacerdoti, un'obbedienza sempre rinnovata che manda a compimento questo itinerario. Quante volte stamattina a casa ho detto che tutto è in riferimento alla festa di Pasqua, i giorni si calcolano quel giorno lì, gli eventi si misurano sulla Pasqua, le tappe si misurano sulla Pasqua, e quando arriveranno, che ci sarà la manna, mangeranno i figli tutti della terra perché si compie la prima Pasqua in terra santa. E nell'itinerario che ha il Signore è che questo popolo che viene costituito sia un popolo oramai di santi, un popolo che non è più soggetto alla ribellione e anche alla mormorazione. Veniva detto stamattina che la mormorazione è il non fidarsi del progetto di Dio su di noi, cioè saperne qualcosina in più, è chiaro che diciamo ha ragione veduta. Ecco, sia le mormorazioni che troviamo qui nei numeri e quelle che troviamo nel Vangelo di Giovanni sono della stessa pasta, perché non abbiamo occhi nuovi per vedere questo prodigio che il Signore compie nel suo popolo. perché il suo disegno è talmente sproporzionato che a noi è più facile mormorare su un eventuale progetto piuttosto che ringraziare. E quindi il mio intento, ecco, nel leggere questo libro un po' anche in casa, è di attingere da questo testo, che si potrebbe dire un testo veramente pesante, un testo non c'è un giorno che si stia in pace, perché tutte le problematiche saltano fuori, ecco, no? E leggervi dentro come invece il Signore non si stanchi di curare, ecco, di vegliare, e in certi altri testi si dirà vi ho condotti come suali aquila. Si va no, e Dio ha fatto così. Per il Signore questo viaggio così tribolato è stato come quello che fa un'aquila quando prende gli aquilotti e gli fa fare un volo. Questo è stato il suo evento. E per noi c'era la fatica quotidiana di credere che si arrivasse in porto. E per portarlo alla nostra vita, io, dicevo così, tante volte in questi ultimi anni, soprattutto noi fratelli, ripetiamo questo ritornello. Siamo in pochi, non vi è più nessuno, la nostra vita è sterile, moriamo, i superiori non capiscono che bisogna essere propositivi, la famiglia muore, e a forza di dirlo si finisce col crederci un po' sopra. Col crederci un po' sopra, perché non è solo una lamentela, è che si crede più a questo rispetto qualche volta a la nostra vita. C'è una parola che è così, che la nostra famiglia nasce e si rigenera ogni giorno da Dio, ma dove? Il Signore la pesca così, come un ringiovanirsi, un ricrearsi ogni giorno dell'Eucaristia. E di fatto c'è uno che è zoppo, quell'altro è morto, quell'altro mormora, quell'altro dice faccio un'esperienza di qua, quell'altro ne fa un'altra di là. Cioè la lista dei tentativi di darci un volto per togliere la durezza del quotidiano ne abbiamo. E quindi su questo punto, senza voler criticare la persona, però le tentazioni che ha subito il nostro popolo nel deserto toccano nel vivo anche noi, sempre alle stesse. Ecco, siamo un po', la nostra vita non presenta un'attrattiva per i giovani, non viene nessuno. Questo è il primo titolo che applicavo come specchio a me e a noi, nel senso di che se qualche volta può arrivare, e arriva perché questa parola è molto seminata, di poter dire che il Signore ha degli altri calcoli, che il suo disegno del Signore su di noi è diverso. Io un po' vacillo perché attualmente tirato di fatto quando queste frasi vengono ripetute tante volte, constatando che effettivamente siamo ridotti a poco, si finisce col pensare, beh, insomma, avremo avuto un arco di vita, se va bene termineremo come un picco di grado, poi risorgerà qualcosa di nuovo, ma è già una rassegnazione rispetto invece a questa opera meravigliosa che Dio sta creando. Fossimo anche tutti belli, giovani, pimpanti, e piacessimo noi stessi, e forse il Signore non troverebbe il suo gradimento. E perché i suoi gusti sono realmente, anche stamattina i passi che sono citati, ce n'è uno in più da citare, che è Romani. E dice, ma come mai che il Signore ci ha amato? Dice, proprio quando voi eravate nel pieno del peccato, Dio ha dato il suo figlio, perché sia Romani 6 o Romani 8, non mi ricordo, quindi nel culmine della disobbedienza, nel culmine dell'infrazione, Dio ha mandato il suo Salvatore di compiere la sua opera. Non quando il popolo di Israele era giusto, pagava la decima, osservava le cose in modo irreprensibile. Che si deve tendere a una vita di perfezione, ma la perfezione o questa oggettività, ecco, la compie il Signore in noi recependo quest'opera della fede, che è veramente l'opera autentica, e di far sì che nella mia, nella nostra realtà, lui si rivede come il Signore della nostra vita. Quindi la mormorazione di accogliere che tutto il mondo, ma noi ha chiesto in modo più specifico che crediamo fermamente che l'Eucaristia ci genera e ci rinnova e ci rimodella, che l'Eucaristia non ha tempo, non è legata semplicemente a un rito, è la liturgia perenne. E questa in terra sembra momentanea, ma la liturgia efficace è quella che il Cristo compie in cielo al cospetto del Padre, dove intercede sempre per noi, e da questo vittoria che il Cristo ha portato attira a sé il popolo e le nazioni. Cioè, in questo tempo che noi viviamo, che è sconvolgente, l'opera di Dio è perenne. E non trova delle difficoltà ad andare in atto, perché quello che il Cristo ha compiuto è in atto, si sta compiendo. E si gioca un atto di fede. O noi dubitiamo che il Cristo in croce abbia un po' salvato e un po' non salvato. Se sei Cristo, segui la croce. Ha salvato altri, salvi se stesso. Il nostro grido è il salvatore del mondo, come leggeremo nel Vangelo domani, che salva perennemente. È continuamente alla ricerca dei suoi. Non c'è più possibilità che qualcuno vada perduto. Non è un'opera poco crederci insieme. Se non crediamo a questo, siamo miscredenti. Quindi il primo atto che noi dobbiamo compiere è che all'interno di questo libro ne ricaviamo una certezza di fede che per il popolo di Israele, che ha certi problemi anche oggi, per il popolo della Chiesa dei battezzati, come diceva Enrico stamattina, come veniva messo anche, per tutti i popoli non battezzati, perché non c'è essere vivente che non attinga vita da Dio, e che in questo tempo salvifico il Signore non porta sé, perché il Signore non trova le difficoltà che fanno, conta, cioè fa i numeri, ma li fa, come dice l'Apocalisse, con una moltitudine sterminata che è incalcolabile. Dopo aver salvato una primizia che esprime già la totalità della salvezza. Quindi il primo atto che noi dobbiamo fare è che al posto dei conti, a nostra misura, o della mormorazione, prenda spazio la lode. L'altro titolo che vorrei sottolineare, poi chiudo, è il carattere sacerdotale, e quindi che ci possono essere al nostro interno dei deputati, in modo più specifico, al ruolo di Mosè, e al ruolo di Aronne, al ruolo dei Leviti, ma a non rinunciare al carattere sacerdotale che ciascun battezzato ha e che deve esprimere nella propria casa. E dovunque, e per questo l'insistenza mia è che oggi, trovandoci qui insieme, a nome di tutta la comunità, ma come diremo una maggioranza di sposi, ci rafforziamo in questo elemento sacerdotale, per cui tutto quello che lo sposo fa in obbedienza al suo matrimonio e alla sua famiglia è un atto sacerdotale. E quindi trasmette grazia più qualificata al cospetto di Dio. Un conto che uno faccia un bel mestiere, io sono un banchiere, oggi guadagno soldi, vado a casa, ho fatto guadagnare la mia banca, totta. E questo lo fa qualsiasi uomo. Lo fa per i soldi. Un atto di amore che lo sposo fa per la sposa e viceversa è una continuità del sacramento del matrimonio ed è un'espressione sacerdotale che noi possiamo e dobbiamo ricavare dal carattere sacerdotale battesimale che abbiamo. E su questo punto nella preghiera che avremo adesso e comunque nel conforto di come siamo costituiti. Ecco, non siamo costituiti, io sono nonna, io sono mamma, io sono impiegata, io sono parte del popolo sacerdotale di Dio. E come tale, come primo atto, è quello che io compio è in connessione con questi atti sacerdotali. L'offerta dell'incenso. Potremmo offrire un incenso profano tante volte anche noi. Cioè appropriarci un ruolo liturgico a nostra misura, a nostro tempo. Ti faccio vedere io come sono bravo. Tocca sempre a me pulire i piatti. Sono sacrifici belli, veri, e non sono secondo l'offerta sacra. Cioè, nella nostra quotidianità ci sono degli atti che possono in qualche modo essere più inclini, perché abbiamo una natura che, chiamata la santità, si prende degli spazi. Il recupero fra la parola di Dio è che c'è un'offerta sacra di ciò che il Signore ha prescritto in un luogo, in ogni tempo, e c'è un'offerta che gli incensieri c'erano, erano figli di sacerdoti, però si erano appropriati un fuoco non consacrato. Ecco, su questo anch'io, anche noi, tenderemmo, perché ci piacerebbe fare qualche cosa a nostra misura, a nostra proporzione, sia nel santo che nel profano. Siamo più tendenti a mescolarci con le opere profane. Nel mio mestiere riesco, nel mio mestiere non sono qualificato. No? Tantissime cose che finiamo con l'accettare. La nostra lettura deve essere più questa, nella prima sostanza per il solo fatto che esisto, per il solo fatto che io agisco in nome di questo Signore che abita in me, che vive in me, io porto nel mio cuore una tenda sacra. Io sono agito dallo Spirito Santo. Io appartengo a questa vite santa, per cui se la vite è santa e i tralci sono connessi alla vite, il padre è l'agricoltore. Quando? Diremo 24 ore su 24. E molto di più quando la mia atto di fede, il mio Padre nostro, il mio atto di ubbidienza, perché al di fuori dell'ubbidienza non c'è niente. I coniugi sono vincolati con l'ubbidienza di amore, non con l'altro, sono ostensione di questo amore, perché il Signore li ha timorati così. Se questo è di buona o cattiva volontà, il Signore ha pensato all'uomo e alla donna come una realtà in cui risplende la sua santità. Io per adesso mi fermo qui, perché penso che forse qualche suggerimento possa dire anche agli altri. E poi se Caterina ha qualche cosina da dire, che deve sentire la versione dei numeri che hanno fatto in Giordania. Nel letto in arabo, ma la sostanza è quella. Non mi dia alle volte un po' in arabo, un po' in italiano, dipende da chi c'è. Ci sono dei giorni in cui sembrava di percorrere quelle strade di vestire di sconto. Ci sono dei tragitti che secondo me o passavano di lì o poco più in là. Ecco, e allora, su questo è una battutina di collegamento, ma comunque in tutta la nostra storia abbiamo portato con noi degli altari mobili. Creavano dei tavoli e dove si andava si faceva una cappellina, perché erano i primi tempi in cui si usciva, per così dire, dalle chiese costruite e si facevano delle messe in casa, delle messe che fossero a misura nostra. Ecco, prima non l'avevo visto. Erano sempre, quando era a San Luca, anche in qualsiasi posto che sia stato, c'erano questi tavolini che c'erano sempre lì dietro. il primo altare in muratura e consacrato è stato quello di Maim. E quel giorno lì Don Giuseppe fece delle cose che toccano un po' quel luogo, toccano un po' la nostra famiglia, e soprattutto perché era composto da un capitello di una chiesa lì fuori abbattuta, penso dai Persi nel VI secolo, e che giaceva lì in mezzo alle macerie. Manco si conosceva che aveva un capitello così bello, no? Che risplendeva la fede cristiana, la prima arte cristiana. E questo altare che riceve la sacra unzione, cioè riceve il crisma. E fino ad ora non aveva avuto un altare consacrato. Ecco, questo fatto qui diede come una conferma che in questa chiesina, in questa terra, dove stavamo cercando di ubbidire alla Chiesa, difatti, quell'ubbidienza è un'ubbidienza un po' costosa. E ne è nato fuori una famigliola e è venuto fuori ancora questo ultimo, chiamo, vincolo di unità. E se vogliamo credere agli eventi che il Signore ha suscitato nella nostra storia, oggi questo altare acquista un valore di sacrificio che va solo letto come dopo aver pensato il Signore, altrimenti sono degli adattamenti, ma perché vedere le cose come dire, degli adattamenti quando invece ci sono dei segni così visibili della sua opera attraverso di noi? Opera sua, opera sua. E ti passo la parola a Caterina.
Ma veramente io devo dire che mi sento un contadino a corte. Perché non sono assolutamente abituata a parlare e così, insomma, non è il mio carisma, se qualche carisma ho. Comunque posso dire due parole partendo dalla, insomma, che riguarda la vita della comunità, perché ho sempre fatto molta attenzione, anche per il suggerimento del padre Don Umberto, soprattutto nei tempi forti, alle collette della messa e soprattutto sì, alle collette della messa. E quando le ho lette, quando ho letto la colletta della prima domenica di Quaresima e quella della seconda domenica di Quaresima, insomma, mi è sembrato che, insomma, rispecchiassero in un certo senso il cammino di Balaam, il cammino che la parola del Signore ha fatto non so, nel cuore oppure nella vicenda di Balaam. Adesso leggo le due orazioni, non le sono trascritte. E la prima, quella della prima settimana di Quaresima, dice: concedici, Dio onnipotente, che in virtù del sacramento della Quaresima progrediamo nell'intelligenza del mistero di Cristo e con degna condotta di vita ci conformiamo a ciò che esso opera. E volevo sottolineare: progrediamo nell'intelligenza del mistero di Cristo. E nella seconda domenica dice: Dio, che hai ordinato di ascoltare il tuo figlio diletto, degnati di nutrirci interiormente con la tua parola, perché con lo sguardo spirituale reso puro ci allietiamo della visione della tua gloria. E qui volevo sottolineare degnati di nutrirci interiormente con la tua parola, perché con lo sguardo spirituale reso puro ci allietiamo della visione della tua gloria. E così, mentre leggevo la storia, insomma, mentre meditavamo la vicenda di Balaam, insomma, io così dentro di me ho sentito che è un pochino la storia di tutti, del nostro cammino, insomma del cammino che la parola fa dentro di noi, come mi sembra che abbia fatto in Bala, ma che io ho letto insomma, in modo positivo, e per arrivare a quello poi che è nel nostro, cioè la penetrazione, insomma, finché come è possibile sulla terra del mistero di Cristo, e di avere uno sguardo spirituale, insomma, reso puro dalla parola. Quindi così adesso un po' insomma al braccio dico come sono arrivata a questa considerazione per me, che poi penso che si possa estendere insomma a tutti i cristiani e anche a noi della famiglia. La storia comincia con la richiesta, cioè lo sapete tutti, ma per fare il discorso bisogna che richiami alla richiesta di Bala, ma che spaventato di fronte a Israele manda i suoi principi, i suoi ambasciatori con in mano un compenso, ho sottolineato questa cosa, a chiedere a Balaam di andare a maledire Israele. E Balaam fa forse un primo errore perché li trattiene la notte per dare loro la risposta, li fa entrare in casa sua. E il Signore dice in modo molto chiaro, la parola del Signore dice: tu non andrai con loro, non maledirai quel popolo perché esso è benedetto. Una parola del Signore che insomma che non può cambiare. E comunque allora Balaam non va, e Balaam fa un altro tentativo mandando una seconda volta gli ambasciatori con promesse di grandi onori. Balaam, pur protestando, dicendo che lui non può dire altro che quello che dice il Signore, il versetto 29 dice: non di meno trattenetevi perché io sappia quello che il Signore mi dirà ancora. Quindi lui insomma non era sicuro che il Signore avesse già detto quello che gli doveva dire, c'è questo dubbio, deve dire ancora qualcosa il Signore, forse sperando che gli dicesse di andare. E li trattiene una seconda volta e va verso il Signore, che lo mette alla prova, perché il Signore gli dice: ma quegli uomini, tu non vai con quegli uomini, adesso dico abbraccio quegli uomini che ti sono venuti a cercare, e secondo me è una tentazione, il Signore tenta Balaam, e di fronte a questa parola del Signore, lui va con gli ambasciatori. E io penso che sia per quello che il Signore si avvira grandemente e lo prova in tutti i modi, perché non è stato limpido nel rapporto con la sua parola, lo ostacola con tante vicende, con la storia dell'asina, e alla fine Balaam capisce di dover tornare indietro, ma il Signore gli ordina di andare avanti, perché il Signore aveva il suo piano per questo pagano, che voleva che vedesse Israele per benedirlo e per fargli vedere anche di lontano dentro Israele il Cristo. E ancora gli dice: dirai soltanto quello che ti dirò. E Balak però non si rassegna, insomma ci sono tutti questi sacrifici, queste costruzioni di altare, e Balak fa vedere a Balaam Israele, ma glielo fa vedere due volte, in parte solo un'estremità del popolo accampato. E Balaam in questa circostanza non maledice né benedice, insomma non si decide a fare quello che dice il Signore. E solo quando il Signore, dopo insomma, la lotta che lui fa contro le varie offerte di Balak, che cerca di vincerlo, allora insomma si dice che il Signore va incontro a Balaam e gli mette nella bocca una parola. E a questo punto insomma c'è una progressione e qui cominciano gli oracoli nei quali c'è un crescendo di comprensione da parte di Balaam del disegno di Dio attraverso, insomma, attraverso la parola del Signore, e superando a poco le tentazioni e gli ostacoli. E quindi Balaam comincia a vedere, se si può dire così, a vedere il Cristo di lontano, cioè a penetrare, anche se in modo ancora, insomma, appunto non vicino, insomma il mistero del Cristo. Al capitolo 23, versetto 10, la traduzione dei 70 dice, insomma traduce un versetto insomma del primo oracolo: chi ha calcolato esattamente il seme di Giacobbe, è un po' diverso dalla traduzione dall'ebraico, però insomma è un oracolo profetico. Chi non ha calcolato esattamente il seme di Giacobbe e chi assumerà e chi enumererà la spartizione di Israele? E poi qui c'è un grande anelito: potesse morire la mia anima fra le anime dei giusti e fosse il mio seme come il seme di questi. Quindi evidentemente Balaam, senza rendersene conto, vedeva già il Cristo in Israele, dentro Israele. E Balak naturalmente deluso, io dico solo una parte di questi oracoli, Balak deluso lo porta sulla cima del Pisga perché lo veda da un'altra parte, ma Balaam non può a questo punto, insomma, sempre più convinto, non dire quello che il Signore gli dice. Quindi c'è una progressione nel suo intuito spirituale, e questo secondo oracolo dice al versetto 23-21: ecco, non scorge iniquità in Giacobbe, non ha veduto torto in Israele, il Signore suo Dio è con lui e in lui suona un'acclamazione per un re. Anche qui insomma si vede di lontano il Cristo. Poi Balak allora conduce Balaam in cima al Peor, e qui dice una cosa che non era ancora stata detta. Il versetto 24:1: Balaam vide che al Signore piaceva benedire Israele. Evidentemente prima non l'aveva ancora capito, in questo suo cammino spirituale capisce che al Signore piaceva più profondamente, piaceva benedire Israele. E la 70 dice, traduce questo versetto: e avendo visto Balaam che era bello davanti al Signore benedire Israele, evidentemente insomma viene da pensare che prima non fosse così per lui. E allora dice anche che non andò non andò come le altre volte alla ricerca di sortilegi. Quindi questo cammino che fa Balaam non era ancora purificato del tutto, perché lui non andava solo mosso dalla parola del Signore, ma portava con sé tutti i suoi ammonitori di indovino, e quindi era ancora carico di cose del mondo. La parola doveva essere ancora, insomma, la parola lo doveva ancora purificare chiaramente. E poi dice anche che rivolse la sua faccia verso il deserto, così anche quello che è stato detto stamattina, il deserto è anche un luogo dove non solo c'è la tentazione, ma dove c'è anche la presenza e l'incontro col Signore. Qui comunque è detto che voltò la sua faccia verso il deserto, alza gli occhi e questa volta vede Israele al completo, tribù per tribù, con in mezzo la dimora, liberato dai suoi sortilegi, dalla sua comprensione completa che bisognava benedire, che al Signore piaceva benedire Israele, allora lo Spirito di Dio scende su di lui. Prima non è mai stato detto che lo Spirito di Dio scendeva su di lui, e allora il suo occhio dice che è penetrante, il suo occhio diventa penetrante. La 70 dice che il suo occhio vede la via vera, la verità, e fa un ulteriore passo e cade per terra, dice gli è tolto il velo dagli occhi e vede con più chiarezza e emette un canto di lode per la bellezza di Israele, perché Israele è così bello? È bello perché in lui c'è in germe il Cristo. Il 70 al versetto 24:7 dice: uscirà dal suo seme un uomo. La 70, la parola che nell'ebraico è scettro, traduce sempre uomo: uscirà dal suo seno un uomo che sarà signore di molte nazioni. Quindi c'è una progressione nella visione lontana del Cristo, e a questo punto l'ira di Balak è irrefrenabile e lo caccia, e Balaam ormai non ha più nemmeno se ce l'aveva, la speranza di ricevere la tentazione, di ricevere l'amore, e l'oracolo che dice è ancora più chiaro, il suo sguardo, è divenuto puro, e è aumentata la sua penetrazione del mistero di Cristo, anche se di lontano. Nel versetto 24:17, insomma, è già stata citata, dice: io vedo ma non ora, lo contemplo ma ancora non da vicino, una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da Israele. Il 70 dice: un uomo sorge da Israele. E poi ancora: uno di Giacobbe dominerà e farà perire gli scampati dalla città. Quindi, ritornando alle due orazioni, sia per Balaam e anche per la nostra vita, c'è questo percorso della parola che porta gradualmente all'intelligenza del mistero di Cristo, e ad avere uno sguardo reso puro per vedere la sua gloria. E Balaam l'ha vista la gloria di Israele, anche se di lontano, e noi adesso la possiamo vedere da vicino, però ancora dobbiamo fare dei percorsi per liberarci dai nostri sortilegi, dalle nostre resistenze, anche se inconsapevoli, a quello che ci chiede il Signore.
Beh, io dico una cosa, no, è proprio così, perché lo dico a Caterina, perché è la prima volta che ci parla, la sua presenza, mi hai proprio scaldato il cuore. Continua, per fortuna non sapeva Davos, per fortuna non sapeva Davos,
Devo confessarvi che io ho fatto una cosa tutta ordinata, non me la sono dimenticata a casa. Ho buttato per aria la valigia e nessun cantuccio.
Dovevi fidarti.
Rispetto a Marina e Madaba, quali episodi del libro dei numeri si collegano più strettamente a questi luoghi, oppure siamo genericamente nelle scritte di Moab?
No, non tenendo.
Il terzo libro.
Insomma, il Pisca è dove è Nebo.
Quindi questo Adam a Marina.
Poi dal monte Nebo si vedono le stesse di nuovo, che sono bellissime, quindi uno si immagina, quando va lì si immagina questo schieramento bellissimo, la dimora del Signore, l'arca dell'alleanza. È lì, insomma, tutti intorno a tutti questi posti qui, sono tutti intorno al monte Nebo. Comunque in fisica è insomma la cima più alta di quelle colline. Infatti quando andavamo le prime volte leggevamo sempre tutti i passi della scrittura e leggevamo anche questo, proprio dopo, insomma, non che ci siamo stancati, ma che leggevamo solo la morte di Mosè. Comunque Madab e Ma'in sono nel territorio di Moab, fino al torrente Arnon, che adesso si chiama Moset, insomma era tutto Moab.
Sono fatto che non vorrei scuotere così bene la tua esposizione. Cioè, dopo il secondo invio degli ambasciatori da Barca Balaam, Dio dice la notte va bene, vai. È una tentazione, ho capito bene.
Secondo me è una tentazione, perché dopo, cioè, dopo si è acceso d'ira quando lui è andato, perché c'è anche una specie di domanda, retorica prima: questi uomini non erano forse venuti a chiamarti? Non so, adesso non vorrei sbagliarmi.
Non sono venuti a chiamare,
cioè a me ha dato l'impressione, non sono mica sicura, io ho avuto questa impressione, anche per il fatto che Dio sia adira, insomma, se fosse stata un'obbedienza a Dio, insomma, sarebbe stato un po' strano che sia adirato. Però non sono sicura, perché non ho controllato nessun commento, cioè è una cosa che mi è venuta così.
A proposito di quello che dicevate prima del fatto che rischiamo di non vedere il progetto di Dio, mi viene in mente un versetto che abbiamo commentato insieme al capitolo 11, che quando loro si lamentano della manna, che c'è questo lamento del popolo che appunto dice: chi ci potrà, capitolo 11 versetto 4, chi ci potrà dare carne da mangiare? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto gratuitamente, dei cocomeri, dei meloni, dei porri, delle cipolle, dell'aglio. Quindi una nostalgia della condizione precedente. Questo mi sembra che sia un rischio grosso, concreto anche per noi. Cioè c'è nostalgia di una situazione di peccato precedente, di una situazione di schiavitù comunque. Ora, perché credo che la lamentela di avere sempre la manna, sente solo la manna, credo che sia più che legittima, se tutti i giorni. Questo mangiare qua, non mi sembra che ci sia molto di più. Dice, ora la nostra vita inaridisce, cioè, è la vita che perde completamente tutta sulla loro vita. Non c'è più nulla. I nostri occhi non vedono altro che questa manna. Cioè, è molto di più che lamentarsi del menù. È molto di più. Dice, noi riusciamo a vedere solo questo, cioè ci manca, non riusciamo a vedere altro del progetto di Dio, sono in mezzo al deserto con questi eventi grandiosi che Dio gli fa vivere, però loro vedono solo quella cosa lì. Mi sembra che il rischio, ce n'è un pochino alto, se fosse quello che, oltre a questo, diciamo, nostalgia della situazione precedente, ci sia anche questo di focalizzarsi, di vedere solo delle di particolari della nostra vita, piccoli che sono, non sono il tutto, non sono il progetto di Dio, non sono il percorso di salvezza che Dio vuole farci fare, come singoli e anche come, penso, come famiglie. Insomma.
Sì,
per il dialogo tra Dio e Balaam, il testo che io seguo appunto, in cui è evidente il pensiero di Dio, e Balaam c'è una sorpresa, c'è del denaro, c'è un potere, c'è un'insistenza, e quindi si bilanciano, e sembra che nelle preposizioni che vengono usate, devo andare con loro, che noi diremmo parto con loro, ecco, e sia più indicato andando con loro, faccio quello che loro chiedono, nel testo, cioè, andare con loro non è semplicemente seguirli, ma è in qualche modo accondiscendere fin da adesso di andare secondo la loro intenzione. Questi che ci guardano bene, insomma, soprattutto in quel momento lì, quando dice andai e lui andò, e lui andò con l'intento di essere già uno di loro, e quindi di contraddire nei suoi primi passi, e anche la vicenda dell'asino, che è molto singolare, nella sua descrizione e nel fatto che l'angelo ostacoli questo viaggio, si direbbe che lesse nel cuore di Balaam una cecità progressiva, man mano sta andando avanti, proprio dovuta anche a una sicurezza, finalmente, con tanta insistenza, di poter accondiscendere a questo disegno che gli viene proposto, cioè di andare e di portare se sì quello che vuole il Signore, perché ma senza più questa dipendenza diretta da parte di Dio.
Ma tutto questo testo qua è anche bello perché dà proprio l'idea della signoria di Dio su tutto, e a volte sembra anche che ci sia un po' una presa in giro di questo re, di quello che di Balak. Cioè, a me viene in mente il Salmo che dice se ne ride chi abita i cieli, un po' questo che sembra quasi un po' una, è presentato quasi un po' come una macchietta, no? Questo lui che è così potente, no? Che gli dà, che gli offre, però insomma il Signore sopra tutto questo e può uno strumento così come Balaam farne invece quello che vuole, pian piano, come appunto ha fatto vedere Caterina, che è bellissima anche questo percorso, poi che avviene. Però il Signore proprio non è... E questa è la cosa proprio, parlo per me, è la cosa più difficile da credere, che quando insomma il pericolo è così grande, i potenti sono così potenti e hanno tante possibilità e ti schiacciano da ogni parte, credere che invece tiene tutto in mano il Signore e se ne ride. È proprio messo veramente molto alla prova la fede, e anche così il discorso della nanna, quello che diceva Massimo, è sempre proprio un discorso di fede, perché poi in fondo quella nanna lì in realtà non era poi così insipida, perché si faceva al gusto di quelli che la mangiavano, cioè se uno desiderava una cosa, la nanna aveva quel sapore lì. Non si dice così un qualche testo da qualche parte, la tabella, quindi non era poi un cibo così, però non so, è proprio la fede che gli è messa alla prova, la fede che ti dà capacità in tuoi sensi, oppure non gliela dà più la fede, non so, ti fa sentire come vuole che tu il Signore senti, oppure, e allora veramente anche l'Eucaristia diventa veramente un cibo insipido, cioè cosa ci dà l'Eucaristia, cosa ci dà i giorni, cosa ci dà, lo potremmo dire, e invece, cioè non so, bisogna che proprio sulla fede sia proprio tutto sia giocato su questa...
Della cecità, oso dire anche mangiavamo gratuitamente, erano schiavi davanti in Egitto, eppure gli sembra che là mangiassero gratis e qua invece non era così, perché anche nella nostra vita è così, tornare indietro ci sembra molto più allettante, molto più facile, molto più gradito, ecco, è gratis, e invece questo costa, è un altro modo di...
Ma a me questo oracolo di Bala, quando dice come sono belle le tue tende, Giacobbe, ha fatto venire in mente il cantico, lo sposo che vede la bellezza della sposa, che continua a ripetere come sei bella, amica mia, come sei bella, che riesce a vedere al di là del peccato di Giacobbe.
Io ci guardo con gli occhi di misericordia, vede solo la sua opera.
Alla luce di questo versetto c'è anche Osea che legge il tempo del deserto come un canto d'amore, capitolo 11, anzi, cioè pur nella tendenza ai Baal, il suo intento era quello, se così io li traevo con legami di bontà, con vincolo e amore, ero per loro come chi sollevo un bimbo alla guancia. Questo che è molto improntato su una grande avventura d'amore. Interventi, possiamo seguire il programma che prevede un tempo di silenzio, di preghiera fino al vespro. E dato che qualcuno ha aumentato, io ho provato a guardare il capitolo 4 del Vangelo di domani ed è effettivamente un grande dialogo. E se ci devono chiedere prima, penso che venga molto bene che il diacono faccia il cronista, che il sacerdote faccia Gesù, e che il popolo fa tutte le altre parti, la samaritana, ecco, e credo che provando l'istinto delle parti.
Cominciamo proprio stasera?
Stasera lo legge il diacono. Quello che chiedevo era se come testo da adottare abbiamo tutti la CEI oppure nelle stanze ho visto che c'è una Bibbia, non so meno nella mia, perché se qualcuno ha la nuova versione, e il testo può essere un po' diverso.
Usiamo tutti la vecchia.
Sì, ma non so se tutti ce l'hanno. Comunque, le parto che non c'è una. Quanti sono quelli che hanno la nuova?
Hanno solo la nuova?
Sì.
Però molte volte su Eugua, molte volte su qua anche
siamo la vecchia, mi siamo la manca.
Sì, comunque qualche video forse c'è anche in quella scaffale lì. Va bene, allora ci diamo che finita, l'ha messa domattina.
La versione vecchia,
però c'è anche il rosario, hai detto fino ai versi, invece c'è anche il rosario,
cioè, siamo in vita. L'orario prevede così, che adesso ci sia preghiera personale fino alle 18, dove c'è il rosario, per il rosario c'è il verso.
Quindi alle 18 il cappella con il rosario, chi lo vuol dire insieme,
no?
Chi lo vuol dire da solo.
Sì, sì. E l'altro titolo che volevo dire insieme, nei giorni scorsi, quando abbiamo fatto l'assemblea su, è arrivato il nuovo volume che le Paoline hanno pubblicato sulle istruzioni che Don Giuseppe ha tenuto a Mattutino negli anni
75, 76, 77, 78.
Allora, in libreria credo che non ci siano ancora, comunque in tempo di Quaresima, ma fra poco ci saranno. E noi abbiamo cominciato a guardarlo un po' perché invece di fare una lettura patristica stiamo leggendo questi triduvi a Mattutino, in modo che ci portano al triduo vero, già un pochettino infervorati, come ce ne sono alcuni che sono veramente attualissime e vivissime, sia liturgicamente sia storicamente, in qualche modo è come una rilettura dei numeri adattata ai tempi di Sant'Antonio, ai tempi, perché in alcune cose sono proprio molto, dicevo solo perché Don Giuseppe diventa ancora vivo nelle nostre mani, perché il lavoro degli scritti pian pianino sta prendendo piede. Suor Agnese con molta pazienza sta curando questo nuovo testo che conterrà le note spirituali che Don Giuseppe aveva fatto per se stesso e negli anni lontanissimi, non so che tempo prenderanno, perché era del 39 al 53, e questo pacchetto che fu trovato dopo la sua morte a Gerico, c'era scritto sopra "bruciare dopo la mia morte". E nel prenderlo in mano, insomma, nel vedere un pochettino
il figlio
obbediente, e se lo avete capito così con la calligrafia, però la cosa la più curata a mano, che era, diciamo, quello più, e nel leggere queste cose che sono molto avvincenti, perché insomma, allora oggi si è chiesto sulla musica di obbedienza, che se questi testi sono pubblicati così probabilmente sono un po' come sciupati, perché sono molto densi. E in gran parte, quando io facevo dei ritiri, si faceva delle note, e in queste note poi al ritiro successivo si rileggeva per vedere se i conti tornavano. Quindi c'è una cosa, non ho ancora imparato una lingua straniera, questo solo ti dico, non ho ancora trovato il padre spirituale, dico quelle che mi diverse. E ce ne sono alcune più vecchie che dice: nel ritiro che ho fatto nel 32 nel tal posto avevo fatto questi propositi, quindi come note quello che si discute, però sembra che questo periodo fossero più delle note, di note che lui prendeva dal predicatore, quel tipo di note, cioè di appunti che aveva fatto, ma che si sente che sono un sapore un po' scolastico, insomma, non so se verranno messi in queste edizioni. Quindi che invece si avverte che sono le sue note spirituali, un po' come faceva anche la mammina, ecco, la mammina era più sintetica ed era anche un po' un'indicazione che dava noi, cioè che ai fini di ritiro ci fossero dei punti di riscontro per la comunità. Comunque era per dire che se adesso ci sono questi bellissimi testi del Tribù che riconfermano questo proposito, che nella Pasqua e la comunità recuperava i doni passati e si rinforzava per la Pasqua successiva. Questo è, quindi abbiamo un Giuseppe vivo, un Giuseppe pasquale, un Giuseppe che nel Triduo anche quegli esterni che venivano fornivano una parola direttiva. E poi, se il Signore dà forza, infatti adesso si è fatto una telecamera solanese, c'è in segreteria, sono molto impegnata. Se uno bussa, si sente che risponde un ruggito dentro. Poi, ma con me dice, qui dalle 10:30 non riesco a mettermi al lavoro, poi mezzogiorno si smette. Comunque ce l'avete tutta, credo, per dare un po' di luce a questo testo molto denso. Va bene. Allora ringraziamo il Signore, ringraziamo la vecchia contina, e ci troviamo come primi vescovi di questa festa domenica di Paresi. Ti rendiamo grazie, Dio onnipotente, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen. Se mi consegnate il foglio del sabato, qua ci sono poi dai primi versi della domenica fino a tutta la domenica, un foglio qua, e poi se mi volete votare, che è arrivato dopo, volete votare, qua ci sono le schede, scrive solo a me. No.